Di certo non sono nella condizione di fare chissà quale intervento di cronaca o giornalistico. No, assolutamente, non voglio aggiungere nulla a ciò che si è detto, però voglio dire che mi ha fatto tanto, tanto riflettere la morte di Cosimo Di Lauro, anzi più che altro mi ha fatto riflettere la vita, figlio del grande boss Paolo Di Lauro. Io sono un grande appassionato. Diciamo del mondo relativo alla camorra, appassionato a tutto, diciamo, quel filo romanzato che gira. Sono uno che si è visto Gomorra 50.000 volte e che è molto affascinato, diciamo, dalle dinamiche di questo mondo, e che quindi ho visto documentari, cose. E il Clan di Lauro è senza dubbio una delle realtà più importanti, più raccapriccianti anche, insomma. Non è che se sono appassionato del genere allora sono d'accordo, assolutamente no. Mi fa schifo questo mondo, è proprio perché mi disgusta che cerco sempre, diciamo, un motivo per capire come mai accadono certe dinamiche. E la storia di Cosimo è senza dubbio una delle più vicine a noi persone comuni, noi che non viviamo quella realtà da protagonisti, ringraziando il cielo. Perché Cosimo Di Lauro è il primo figlio penso veramente del più grande boss di Camorra della storia. Ed è uno che, come la storia di Jenny insegna, Jenny Savastano, che insomma a lui è stato ispirato il personaggio, è uno che fondamentalmente, appunto, lo chiamavano Occhiattone, è uno che non forse sembrava non avesse nulla di quelle, chiamiamole, doti criminali che hanno portato il padre ai vertici. E fratello insieme ad altri 9 figli maschi, ognuno pregiudicato per un motivo o per un altro, e lui sembrava, cioè lui si sentiva predestinato erede al trono, però allo stesso tempo non sembrava in grado. E questa storia mi tocca perché fa capire come un figlio, per dimostrare qualcosa al padre e a se stesso, è disposto, e poi diventa un mostro. Perché Cosimo Di Lauro non avrebbe mai potuto eguagliare in ambito criminale il padre, se non in un modo, diventando più spietato. Come si fa a diventare più spietato di un boss di Camorra su cui si regge un sistema? Diventando una mina vagante, una testa pazza che ammazza, che dice più ne muoiono e più si alza la pagella in qualche modo. In 3 anni non ha guardato in faccia niente a nessuno, ha ucciso chiunque, ha generato la guerra di Camorra più pesante. Cioè, a me mi tocca sentire, diciamo, le persone, le interviste alle persone che hanno vissuto quegli anni. Perché anche gli innocenti a quel punto rischiavano grosso. Quello che ha fatto un Totorina, distruggendo poi a fatti concreti la mafia, perché quando tu non hai più nessun valore, insomma, anche una realtà criminale deve attenersi a un minimo di regole per andare avanti. Rina ammazzava donne e bambini, ammazzava innocenti, e quindi di conseguenza ha cambiato proprio la mafia fino a distruggerla. E così è stato Cosimo. Con il padre che non poteva andargli contro, praticamente, il padre che era fuori, era latitante fuori, e non poteva dire no, no, mio figlio, sarebbe stato un segno di debolezza enorme dissociarsi dalle azioni del figlio, e quindi praticamente questo ragazzo, che poteva avere un altro destino nei suoi piani, invece è morto al 41 bis. 3 anni di fuoco, l'uscita, lui che guarda le telecamere come a sfidare lo spettatore. E poi 30 anni dentro una stanzetta, solo, delirava, non si prendeva più cura di sé. Ne è valsa la pena, mi domando? Per 3 anni di gloria in cui, che gloria? Essere considerato un assassino senza testa? Essere stato praticamente causa di morte, dolore, per non parlare che insomma già solo essere praticamente a capo di una rete che prende soldi ai commercianti. E l'umiliazione non è solo il denaro, sono i commercianti che si sentono umiliati nel dover pagare. Lo schifo nel portare alla gente la morte pura attraverso la droga o attraverso dei proiettili. È una storia agghiacciante, uno spaccato di verità, perché non stiamo parlando di un boss vecchia scuola, stiamo parlando di un ragazzo che proprio a un certo punto ha perso la testa e ha commesso degli atti che penso nessuno in quell'ambiente è stato spietato come lui. E guardiamo che fine che ha fatto. Si è letteralmente lasciato morire, perdendo la testa, però davvero stavolta. Nel senso che proprio non. Era matto, era diventato completamente matto e non lo credevano. Non ci credevano che era diventato matto, non lo volevano neanche curare. E questa è la fine che fa un camorrista. 3 anni di follia, di delirio, di io sono, e questa è la fine che fa l'ego. Perché questa parabola del figlio camorrista, e se noi la andiamo a togliere dall'ambiente camorra e la rimettiamo nella vita di tutti i giorni, quindi il figlio ombra del padre che è disposto a fare qualunque cosa pur di farsi valere, ecco allora è una storia che noi vediamo tutti i giorni. Accanto a noi, o magari che riguarda proprio noi stessi. Quindi non sono qua a dire la camorra è una merda, tutte queste cose che insomma lasciamo dire ai giornali, lasciamo dire alla gente che sappiamo tutti. Ed è normale, cioè è un dato di fatto. Questa roba qui non la deve dire Filippo Ruggeri nel monologato podcast. Quello che io voglio dire è riflettiamo sulle dinamiche di questo rapporto padre-figlio. Perché quelle sono molto più vicine a noi. E quanti figli si sono rovinati la vita e hanno rovinato vite? Perché vittime di loro stessi e del loro cognome.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.